ci sta accompagnando in questo nostro cammino di lezione il capitolo 5 di Matteo. Siamo ovviamente ancora nel grande discorso della montagna. La scorsa volta abbiamo concluso col versetto 28, quindi stasera faremo i versetti che vanno dal 29 al 48, in modo da concludere il capitolo 5. In realtà il versetto 29 è proprio nel mezzo di tutte quelle sentenze che Gesù sta dando, cioè è stato detto ma io vi dico, è stato detto ma io vi dico. Gesù sta presentando la nuova giustizia del regno, cioè la nuova giustizia. Qua recupero due cose che dissi già la scorsa volta, se no non riusciamo, soprattutto per se c'è qualcuno di nuovo, facciamo fatica a entrarci. Per Gesù c'è una giustizia precedente a lui e con lui nasce un altro senso di giustizia. La giustizia farisaica, la giustizia diciamo antica, era quella che coincideva con l'osservanza della norma, cioè una persona era giusta nel momento in cui osservava la legge divina, i precetti divini, bastava che osservasse ed era a posto. Ecco, Gesù dice no, c'è un'altra giustizia che è molto più grande e quella tocca il cuore. Non basta osservare, occorre essere in sintonia col cuore di Dio. Quindi quando Gesù dice vi è stato detto, gli antichi hanno detto, ma addirittura la parola di Dio ha detto, ma io vi dico, non sta scardinando, buttando via tutto l'antico, lo riprende però cercando di portarlo a compimento, cioè lo fa sbocciare del tutto, lo rende fecondo, ma soprattutto lo rende in sintonia con Dio. Cioè tocca il cuore questa obbedienza. L'obbedienza per Gesù non è più osservare, ma imitare il cuore di Dio. Questa è l'obbedienza. Non più osservare un precetto, una legge, una norma, ma vivere come vive Dio. Ecco, è lì che vuole portarci Gesù. E tu le cose le fai non perché te lo dice un precetto, la scorsa volta facevo l'esempio del genitore che ama i figli, non perché c'è un codice di diritto penale che altrimenti lo... Ma perché è genitore, perché lo ama il figlio, per questo che fa qualcosa per lui, non perché ci sono delle norme che glielo impongono. Ecco. Sarebbe anche interessante domandarci, la nostra vita così da cristiani solita, se noi obbediamo più alle norme oppure al cuore in qualche modo, perché facciamo le cose, perché facciamo certi gesti anche detti comunemente cristiani. Ma perché ci viene detto dalla Chiesa, dal Catechismo, da chissà cosa, oppure è il cuore che comanda? Ecco. Gesù dice è il vostro cuore in fondo che deve essere in sintonia col Divino. Allora da lì scaturisce tutto. I versetti 29-48 possiamo leggerli, ecco, così li abbiamo letti e andiamo a commentarli. Ovviamente capite che è impossibile che Gesù abbia detto tutta questa sfilza di è stato detto, io vi dico, è stato detto, io vi dico. È un'opera redazionale questa, quindi c'è una chiesa che ha strutturato in questo modo il discorso che Matteo sta presentando. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. Ti conviene infatti perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo venga gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e gettala via da te. Ti conviene, infatti, perdere una delle tue membra piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella Geenna. Fu pure detto: chi ripudia la propria moglie e le dia l'atto del ripudio, ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone all'adulterio, e chiunque sposa una ripudiata commette adulterio. Ciao. Siamo al capitolo 5, versetto 29 seguenti. Avete anche inteso che fu detto dagli antichi: non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è il trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, perché è la città del Gran Re. Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il potere di rendere bianco o nero un solo capello. Se invece il vostro parlare sì sì, no no, il più viene dal maligno. Avete inteso che fu detto: occhio per occhio, dente per dente. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. E a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi, sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il salute soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto il Padre vostro celeste. Pregnante, questo. Poi mi sembra anche molto, molto chiaro, cioè non ci sarebbe neanche bisogno di commentarlo, quindi possiamo anche chiudere qua. No, forse qualcosa è bene dire, è bene dire, è staccato. Versetto 29-30, prima sentenza: se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, cavolo, se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, taglia. Qui, una sentenza che esprime chiaramente la necessità di rompere con qualcosa pur prezioso, ma non indispensabile. Vedete cosa ci sta dietro? Ovviamente, questo apre una parentesi, ci sono delle persone che mi capita di sentire in giro, no? Che il Vangelo va preso alla lettera. Tu non puoi dire queste cose perché il Vangelo è il Vangelo, è parola di Dio, quindi va preso alla lettera. Se prendessimo la lettera a questo, saremmo tutti così. Tutti monchi sarebbero, no? Tutti. Quindi capite che è un'immagine, ovviamente, questa, è un simbolo, però è intelligente la cosa, nel senso che per conseguire un bene, a volte è bene rinunciare a un qualcosa che, pur prezioso, non è essenziale, perché di mani ne abbiamo due e di occhi ne abbiamo due. Quindi la necessità di, più che rompere, io userei il verbo decidere e recidere. Decidere come etimologia è proprio questa, di recidere. Quando tu decidi devi rompere con qualcosa, ovviamente. ogni scelta, ogni decisione ti chiede di rompere con qualcos'altro. Non puoi tenere tutto, perché se vuoi tenere tutto non tieni nulla, non scegli. Non sceglierai mai se non decidi, se non rompi. Non puoi crescere, non puoi compierti. Devi, Gesù dice, deciditi a un certo punto, rompi. Anche se questo ti costa, perché un occhio è un occhio, una mano è una mano. Questo è importante. Qualcosa va tagliato. Ecco. 31-32, ecco qui è un versetto molto complicato, molto complesso, tutto il tema del divorzio. Ora, bisogna fare un discorso un po' complesso, un po' complicato. Voi sapete che, ecco, questo è uno schema che avevo fatto non so quando, un corso che avevo tenuto qui in casa, è rimasto proprio quella pagina qui, probabilmente quest'estate, dove c'è questo gioco di influenze, cioè noi abbiamo Marco, l'evangelista Marco, che influenza Matteo e Luca. Quindi questa sentenza in realtà originariamente era in Marco, però in Marco suona un po' diversa e quindi conviene sentirla anche da Marco. E noi in Marco l'abbiamo in Marco 10, 11, 12. Qui Marco pare essere, Marco è più antico ovviamente di Matteo, e bisogna pensare che questa fosse proprio la sentenza originale. E disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio verso di lei, e se lei ripudiato il marito e ne sposa un altro commette adulterio. Matteo aggiunge qualcosa a Marco, quasi per, e questo è molto interessante questo, perché Matteo sente la necessità di tradurre questa sentenza per la sua comunità. Vedete, probabilmente per la comunità di Matteo la sentenza di Marco, che era di Gesù, però diciamo riportata da Marco, era troppo forte, era troppo lapidaria, non dava. E invece Matteo dice no, forse per i miei, per la mia chiesa, è bene che aggiunga questo. È interessante. Ma andiamo per gradi, perché appunto vorrei farvi passare bene questa cosa dell'adulterio, perché rischiamo di leggere tutto con le nostre categorie. Invece cerchiamo di entrare in quella mentalità. Ora, che sia Matteo che sia Marco, il riferimento vetero testamentario, infatti Gesù dice, sta riportando una sentenza dell'Antico Testamento, la sentenza è di Deuteronomio 24:1-4, che va letta. Ora, voi sicuramente sapete andare subito a Deuteronomio 24, è l'ultimo libro del Pentateuco, della Torah. Ecco, vi leggo questi versetti perché sono importanti. Qui è Dio che parla, cioè la Torah, questa è proprio. Quando un uomo ha preso una donna e ha vissuto con lei da marito, se poi avviene che ella non trovi grazia ai suoi occhi, perché egli ha trovato in lei qualcosa di vergognoso, scriva per lei un libello di ripudio e glielo consegni in mano e la mandi via dalla casa. Se ella, uscita dalla casa di lui, va e diventa moglie di un altro marito e anche questi la prende in odio, scrive per lei un libello di ripudio, glielo consegna in mano e la manda via dalla casa, o se quest'altro marito che l'aveva presa per moglie muore, il primo marito che l'aveva rinviata non potrà riprenderla per moglie, dopo che lei è stata contaminata, perché sarebbe abominio agli occhi del Signore. Cose tremende, ecco. E poi noi diciamo, parola di Dio, balle, non è parola di Dio, sarà qua, stiamo attenti. Teniamo conto, non tutta la parola di Dio è parola di Dio, Questo dovremmo farlo passare un po' di più anche nelle nostre catechesi. Non tutta la parola di Dio è parola di Dio. Non so cosa abbia stasera. Parlo senza il microfono. Questo è importante, eh? Allora, qui avete sentito, quindi il marito si sposa, si prende questa donna, vive con lei da marito, ci va anche a letto assieme, però a un certo punto se trova qualcosa in lei di vergognoso, ora... Noi dal Talmud sappiamo cosa può essere questo qualcosa di vergognoso. Noi pensiamo che lei l'abbia tradito con 12 uomini, che sia andata di qua, di là. No, il Talmud dice tu puoi mandarla via con un libello di ripudio anche se gira per casa con i capelli sciolti e se lascia bruciare il pane nel forno, questi sono motivi validi, per mandarla via con un libello di ripudio. Che tradotto sarebbe, se tu ti vedi una bella bionda e a un certo punto sei stanca di tua moglie perché ormai comincia, allora puoi mandarla via. Quindi puoi trovare qualsiasi scusa. Questo vuol dire se trova in lei qualcosa di... Ora... Possiamo dire che tutto era possibile. Perché questa se ne andasse via di casa. Voi provate a pensare però cos'era al tempo di in cui è stato scritto anche la Torah, cos'era una donna ripudiata? Era una donna morta, selvaggina, cioè visto che l'uomo era padre, padrone, era tutto. Una donna senza uomo, senza marito, era una donna persa. Capite dove Gesù vuole arrivare? Questa cosa che scrive, la scrive per gli uomini, a parte che mai una donna si sarebbe sognata di divorziare. Mai. Era impensabile, solo l'uomo poteva divorziare dalla donna, non viceversa. Perché la donna non era nulla, non era nulla. Allora, Matteo mette in bocca queste parole a Gesù perché va tutelata la donna, va tutelata la donna. E questo che sta a cuore a Gesù, la dignità della donna. Cioè tu non puoi, uomo, permetterti di mandare via la tua sposa così. Tu commetti adulterio se lo fai. Matteo aggiunge, eccetto il caso di unione illegittima. Non so perché, ma in greco non c'è, in greco c'è una parola che suona così, suona porneia, quindi tu puoi mandarla via, commetteresti adulterio, eccetto il caso di porneia. Cos'è questa porneia? È un termine che poi è entrato anche in italiano con pornografico, pornografia. Ma porneia viene resa in vari modi. Il mondo ortodosso traduce con adulterio, quindi tu puoi mandarla via solo se lei ha commesso adulterio. Ma in realtà il mondo occidentale lo traduce, il latino, lo traduce con concubinato. Cosa vuol dire concubinato? Significa unione illegittima, quindi eccetto il caso di unione illegittima. E cosa vuol dire unione legittima? Tra l'altro, prendiamo pure questa traduzione del 2008 che è buona. Significa bisogna rifarsi al mondo greco. Nel mondo greco vigeva l'incesto, cioè ci si sposava tra sorelle e fratelli e tra cugini. Gesù cosa vuole dire? In questo caso, nel caso in cui si sia consumato l'incesto, allora separati pure perché non hai consumato il matrimonio. Questo vuole dire di Gesù. Quindi la sentenza viene detta da Gesù per tutelare la donna. È una forma di tutela della figura femminile. Quindi guardate la grande sensibilità di Gesù. Tu ti puoi separare dalla donna senza problemi solo in caso che si sia consumato l'incesto. Cioè ti sei sposato con tua sorella o con tua cugina o con... In quel caso separati pure perché non c'è stato matrimonio. Quindi questo è importante. Vi leggo come traduce un grande biblista italiano, Giuseppe Barbaglio. Traduce così, i versetti 31-32. Chiunque divorzia da sua moglie la rende adultera. Capite? Chi divorzia la rende adultera nel matrimonio che contrarrà di nuovo, casomai si sposasse. Tranne che sia stata infedele, cioè in questo caso o di divorzio oppure di unione illegittima, nel caso di adulterio o caso di incesto. Quindi è importante, tutto il discorso che la Chiesa fa oggi sul divorzio ovviamente si rifà al Vangelo, però bisogna stare attenti a come leggiamo il Vangelo. Gesù qui sta interpretando per i casi che probabilmente ha vissuto lui stesso, li ha visti, ha visto la sofferenza di donne che venivano sbattute fuori casa. Cioè non possiamo eleggere, noi a volte facciamo molto, io penso che facciamo molte ideologie, cioè il divorzio non va bene e questo non va bene, ma c'è caso per caso, cioè non possiamo elevare a principio tutto, perché se eleviamo a principio tutto siamo dei caterpillar che passiamo sopra le persone, passiamo sopra le situazioni, passiamo ma il Vangelo non è ideologia, il Vangelo non è ideologia, il bene è sempre un bene concreto di una persona, di una situazione, di una coppia. Ecco perché non c'è cosa peggiore che fare le cose a fin di bene. Lo sai, il divorzio è no al divorzio perché è a fin di bene. A fin di bene per cosa? Bisogna vedere caso per caso. Questo è. Ecco, Gesù aveva un occhio incredibile per queste cose. Versetti 33-37. Avete anche inteso che fu detto agli antichi: non giurerai il falso. Qui tutto abbiamo letto, tutto questo discorso sul giuramento. Uno dice: ma perché se la prende tanto col giuramento? Perché non si può giurare? È interessante, eh? Chi giura? in qualche modo in cattiva fede. Cioè, proviamo a pensare, facciamo un esempio. Io sto parlando e vedo, sto parlando con te e vedo te interlocutore che non mi segui, capisco che non ci credi più tanto a quello che sto dicendo. Allora noi sentiamo il bisogno, io sento il bisogno di dire, no, guarda, te lo giuro, è proprio così, Cosa, ecco, quando è che sentiamo il bisogno di giurare? Quando vediamo che l'altro non ci crede, quindi quando le mie parole mancano di fiducia nell'altro. Ecco, allora qui Gesù, guardate che è finissima questa cosa di Gesù, Qui Gesù intende togliere il presupposto su cui il giuramento si regge, cioè lo svilimento del semplice dire nel sospetto reciproco dell'inganno. Cioè, Gesù dice, ma è possibile che non riusciamo più a fare un dialogo, a parlare senza il bisogno di giurare? Cioè, possibile che non riusciamo più a parlare senza il bisogno di ricorrere al giuramento? Adesso non vale neanche più il giuramento, non vale più niente neanche il giuramento, però pensate in questa cultura dove la parola era tutto, no? Però guardate che è molto fine la cosa, è molto intelligente anche. Cioè questo bisogno di dire, ma guarda, te lo giuro, ma arrivare a giurare perché l'altro può dubitare della mia parola. Cioè la parola, la semplice parola, manca la, ecco, mancanza di fiducia nell'altro, il bisogno di giurare rivela una mancanza di fiducia. E poi dice, fatto queste, non giurare né per Gerusalemme, né per il cielo, neanche per il cielo, per la terra, per Gerusalemme. Ora, voi sapete che Matteo sta scrivendo a una chiesa di giudei, giudei che si stanno convertendo, si sono convertiti al cristianesimo. E voi sapete che l'ebreo, il più ebreo, non può nominare il nome di Dio. E allora sono tutti sinonimi, il cielo e Dio, Gerusalemme è la sede di Dio, perché a Gerusalemme c'è il Tempio e il Tempio contiene Dio. Quindi qui Gesù sta dicendo non giurare per Dio, però l'ha declinato nel cielo, nella terra, che è il luogo di Dio, e Gerusalemme. Interessante anche questo, Non è un caso che il Padre Nostro di Matteo dice proprio Padre Nostro che sei nei cieli, ma cielo inteso proprio come Dio, ecco, no? Tu che sei Dio, Padre, tu che sei Dio. Oppure Matteo, mentre gli altri evangelisti parlano di regno di Dio, no? È giunto a voi il regno di Dio. Matteo dice, è giunto a voi il regno dei cieli. Parla solo di regno di cieli, ma di regno di Dio. Perché non può nominare il nome di Dio. È impronunciabile. Questo è interessante. Sì, poi bisognerebbe tenete conto che Gesù parla in ebraico, qui la traduzione greca salta tutto questo discorso qui. Bisognerebbe vedere Gesù i termini che ha usato in aramaico e quindi in ebraico. Interessante. I versetti 38-42, avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. E qui c'è questa cosa dello schiaffo sulla guancia destra, ma È vero, fu detto occhio per occhio, dente per dente. C'è scritto nella Torah, no? Se uno ti ferisce un occhio, tu ferisci in un occhio. Se uno ti spacca un dente, tu spaccali un dente. E guardate che questa cosa, che noi la chiamiamo la legge del taglione, come se fosse una cosa abominevole, in realtà era al tempo, in questo tempo, era il massimo della giustizia a cui si era arrivato. Guardate che la legge del taglione è una legge molto, diciamo, umana, cioè molto giusta, perché impediva che venissero compiute azioni punitive superiori all'offesa subita. Cioè, se uno mi colpisce un occhio, io non posso farlo fuori, ad esempio. Capite? È la legge della proporzionalità, quindi è elevatissima per questo periodo, come la legge del taglione è elevatissima come forma di giustizia. Ma Gesù dice: no, non basta la legge del taglione, per quanto giusta possa essere, io vi invito ad andare oltre, vi invito ad andare oltre. Perché? Perché Gesù in tutto il Vangelo afferma che il male si vince non con altro male, perché l'occhio per occhio vuol dire mi faccio del male e ti faccio del male, sarà anche proporzionato, ma ti faccio del male. Gesù dice: non arriverete mai da nessuna parte se rispondete al male con il male, perché il male come risposta è un male decuplicato, si moltiplica. Il male ridonato, il male vendicato in qualche modo, è un male che si moltiplica. Non è più solo un occhio, è un occhio moltiplicato all'ennesima potenza, perché veramente si amplia il male ridato. È questo che vuole far passare Gesù. E per questo che in tutto il Vangelo torna questa idea. Pensate quando dice in Pietro, nella prima Pietro, quindi vuol dire che Pietro avrà ascoltato da Gesù chissà quante volte questa frase. Infatti in prima Pietro 3,9 dice: non rendete male per male, né ingiuria per ingiuria, al contrario, rispondete benedicendo, cioè dicendo del bene all'altro. Cioè rispondi al male dicendo bene dell'altro. Romani 12,21, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Prima Tessalonicesi 5,15, ancora Paolo, dice: guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, non cercate sempre, voi, ma cercate sempre il bene tra voi. E qui Gesù lascia 5 regole d'oro per vincere il male. Cioè, fa dei casi, vedete, questi sono i casi concreti. Come, immaginate, Gesù sta dicendo questa cosa e gli dicono: ma tu sei fuori. Cosa vuol dire? Io vengo colpito, qualcuno mi fa del male e io devo fargli del bene. E Gesù dice: è l'unico modo per uscirne vincitore. È l'unico. Rispondere al male con il bene, l'unico. E qui fa gli esempi concreti. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgili anche l'altra. No, ancora prima dice: io vi dico di non opporvi al malvagio. Attenti, e non dice: io vi dico di non opporvi al male. Qui è un altro aspetto molto interessante. Gesù non dice di non opporsi al male. Al male bisogna opporsi con tutte le proprie forze, ma al malvagio no. È bellissimo questo. E Gesù, in tutto il Vangelo in realtà, fa sempre la differenza tra il malvagio e il male che viene commesso dal malvagio. Cioè, tra, se vogliamo, in maniera molto più cattolica, tra peccato e peccatore. Questa è la grande differenza che Gesù fa. Il peccato è una cosa che va sempre contrastato e va sempre fermato e va sempre biasimato, ma il peccatore è un'altra cosa. Invece noi facciamo, buttiamo via il bambino con l'acqua sporca, facciamo di tutto un erba un fascio, noi, anzi più delle volte noi siamo indulgenti verso il male e condanniamo il malvagio. E no. È il male che va condannato, non chi lo fa. Questa cosa Gesù ce l'aveva ben chiara. Pensate tutti i disgraziati che Gesù incontra. Gesù incontra ladri, adulteri, assassini, un ladrone sulla croce. Ha sempre condannato il loro male, ma mai le persone. Le ha sempre recuperate le persone. Pensate all'adultera, no? Pensate Zaccheo, un ladro, grande festa per Zaccheo, condannando il male però. Capite, noi, ecco, questo, noi possiamo solo intuire questa cosa perché l'abbiamo persa. Per noi ormai male e malvagio, peccato e peccatore coincidono del tutto. E buttiamo dentro chi fa il male e buttiamo via anche la chiave. Se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, ecco Gesù, è bellissimo questo fatto che fa proprio degli esempi concreti. Se uno ti dà uno schiaffo, tu non ridarlo, perché se glielo ridai, si moltiplica all'infinito questo tuo atto. La fortezza di un uomo non sta a rispondere al male con il male. L'uomo forte è quello che sa rispondere al male col bene, è lì che si rivela l'uomo forte. La virtù della fortezza, della forza, non è rispondere a un male magari un pochino maggiore, ma è saper bloccare in sé il male ricevuto, e questa è la persona forte. Gesù sulla croce è stato l'uomo forte per eccellenza, perché non ha restituito il male subito. L'avesse restituito sarebbe stato un disastro, no? Perché era il massimo del male scatenato su questo uomo crocifisso. Pensate, l'avesse restituito. Invece la grandezza salvifica di Gesù è averlo bloccato su quel legno, capite? Averlo bloccato e impedendogli a quel male infinito di moltiplicarsi. E questa è la salvezza, e questa è la grandiosità. Aver bloccato in sé il male, impedendo che questo male si moltiplicasse all'infinito. Ci vuole molta più forza a fare il bene che a fare il male. Date una rivoltella a un bambino di 8 anni, gli fa una strage. Ma non è che sia un grande uomo, eh. Il grande uomo è quello che riesce a fare il bene di fronte al male. E qui Gesù, guardate che ancora fa un'osservazione impressionante. Non dice se uno vi dà uno schiaffo. Cosa dice? Se uno vi dà uno schiaffo sulla guancia destra. E perché dice? Perché sente il bisogno di dire destra? Non bastava dire che dicesse... Perché se io ti do uno schiaffo sulla guancia destra, cosa vuol dire? Se io ti do, togliamo i mancini che non c'entrano niente, se io ti do uno schiaffo, ti colpisco per forza di cose la guancia sinistra, non la destra. No? Se io ti colpisco, ti colpisco la guancia sinistra. Però poi parla di destra, come mai? Vuol dire che si sta parlando di un mal rovescio. Ora, in ambito romano, il mal rovescio era un gesto dispregiativo impressionante, perché solo i padroni colpivano con il mal rovescio gli schiavi. Era un gesto di disprezzo. Quindi Gesù qui dice, non soltanto uno che... Pensate, proprio nel caso massimo di spregio, di violenza, voi rispondete con il bene. Cioè, proprio portato l'esempio massimo. Sono piccole cose che dobbiamo fermarci un pochino più sul Vangelo. Vedete, si apre un mondo, ecco, se cominciassimo a leggerlo un po' attentamente. Quindi Gesù fa un esempio di un caso particolarmente offensivo. Cosa vuol dire subire? No. Non restituire trattenendo in sé il male, questo non è subire, perché subisce l'uomo debole. Abbiamo detto che ci vuole un uomo forte, quello che non subisce ma sopporta. E sopportare è molto di più che subire. Sopportare vuol dire portare su di sé il doppio del male, perché se non lo restituisco lo porto doppiamente su di me. Questa si chiama tolleranza, e tollerare, il verbo tollerare arriva da tollere in latino, che significa proprio portare, supportare, supportare. Dio non, a volte si parla di Dio è il male, no? Dio vuole il, no, Dio non vuole il male, Dio lo permette, Dio non permette il male, una boiata anche questa. Dio tollera il male, ma nel senso di lo porta su di sé il male, perché chi ama porta su di sé, chi ama lo porta. Pensate a una madre di fronte a una sofferenza del proprio figlio, no? Fa di tutto perché se lo possa prendere lei, Molte volte si sentono le madri che dice: potessi viverlo io questa cosa, che se, no, pur di non farlo soffrire a te, lo porterei io su di me. Ecco, tollerare in questo senso, portarlo, questo non è subirlo, Ci vuole molto amore per tollerare il male. A chi ti vuol togliere la tunica, versetto 40, lasciagli anche il mantello. Poi Gesù dice, anche se sei nel giusto, anche in una diatriba, anche se ti ritieni nel giusto e sei nel giusto, pur di rimanere in pace col tuo fratello, lasciali tutto. Gesù si è spogliato della tunica sulla croce perché noi rimanessimo in pace. La nostra pace, la ricchezza della nostra pace è venuta a noi dalla sua povertà, dalla sua aver tolto la tunica. Vedete, questa è la nuova giustizia che Gesù è venuto a rendere presente. Un modo di vivere nuovo. Queste cose, per chi ascoltava, erano assurde, era follia. Ma questo è il regno dei cieli, cioè è il nuovo modo di vivere. Gesù è venuto a portare una nuova concezione di vita, assurda, ma certo, perché evangelica. Poi dice, se uno ti chiede di accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due, letteralmente sarebbe dal greco, se uno ti angarierà, tu accompagnalo. Angariare, perché si dice, non si usa più forse angariare, no? Però esiste in italiano, deriva da una figura che era presente nell'esercito romano, l'angarius. Chi era? Era il messo che aveva, del potente, che aveva, diciamo, era il messo, cioè era il mandato di un re, o in questo caso del capoccia romano di turno, che aveva il potere di chiedere a chiunque di dire, senti, portami i miei pesi. Quindi l'angarius era quello che aveva il potere di farsi portare il peso da chiunque, da chi incontrava. Questo vuol dire angariare. Quando beccano per strada verso la croce quel poveraccio che passava di lì, che non concentrava nulla, che si chiamava come si chiama quello che... il Cireneo, Chi è che lo angaria? Il romano, poteva farlo, lui era un angarius. E dice, senti, prendi il peso, non il mio, prendi il peso di Gesù, di questo disgraziato, prendo su di te perché non ce la fa più, portalo tu. E lui zitto, non poteva dire niente perché l'altro aveva il potere di dirglielo e di ordinarglielo, era l'angarius. E Gesù dice, se uno ti angarierà, allora tu accompagnalo di più di quello che ti ha chiesto. Ma cosa vuole dirci questo? Vuole dire che ogni fratello che mi si fa incontro è figlio del re, è angarius del re, per cui diviene per me un dovere fraterno portare i suoi pesi. E questa bella idea è passata in Paolo, in Galati 6,2, quando Paolo dice portate i pesi gli uni degli altri, così adempirete la legge di Cristo. Ogni fratello è figlio del re, perché siamo tutti figli del re. E quindi siamo chiamati tutti a portare i pesi degli altri. E Gesù l'ha vissuto questo. Beh, il massimo peso che ha portato è sulla croce. A chi ti chiede, dà a chi ti chiede. Perché Gesù è consapevole che il dare è sempre una vittoria sul prendere e quindi sull'egoismo. Tu stai certo, se ti chiedono, dà. Il primo a beneficiarne sei tu, perché dando vinci il tuo egoismo. Poi c'è il versetto 43. Qui siamo nella parte più alta, quello sotto dell'amore al nemico. Avete inteso che fu detto amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico? Ora, è vero che c'è in Levitico amerai il tuo prossimo, tutte le religioni ci dicono di amare il prossimo, non è il cristianesimo, né l'ebraismo. In Levitico c'è scritto amerai il prossimo, ok? Ma non c'è scritto odierai il tuo nemico. Se voi sfogliate tutta la Bibbia, non troverete mai una parte in cui c'è scritto odierai il tuo nemico. E qui c'è una cosa molto interessante. Uno dice, questo versetto, tra l'altro, ha fatto per secoli discutere gli studiosi, ma dove c'è scritto odierai il tuo nemico? Allora, per secoli tutti vengono a cercare, ma dove c'è scritto? Niente. Fino a quando, nel 1949-50, quando sono stati scoperti i grandi, i famosi rotoli nel Mar Morto, nelle grotte di Qumran, hanno aperto un rotolo, il rotolo della manuale della disciplina di questa comunità di Qumran, e guardate, e sentite cosa c'era scritto su questo libro. Per amare tutti i figli della luce, ciascuno secondo la sorte riservateli dal pensiero di Dio, e odiare tutti i figli delle tenebre, ciascuno secondo la sua consapevolezza nel giudizio di vendetta di Dio. Fantastico, eh? Vuol dire che Gesù era a conoscenza di quello che veniva predicato a Qumran. Fantastica questa cosa, eh? E adesso lo sta dicendo, lo sta mettendo come sentenza, poi che sia Gesù o Matteo, questo è un altro discorso, ma è bello sapere che a Qumran, in questa comunità monastica che si stava predicando questa cosa, cioè di amare i nemici, cioè amare i figli della luce, ma odiare i figli delle tenebre, perché questo è il comando di Dio secondo loro, e adesso è entrato nel Vangelo. Quindi era inutile cercarlo nell'Antico Testamento, ma bisognava andarlo a cercare a Qumran. Ma era impossibile fino a quando non fossero state ritrovate poi i rotoli di Qumran. Però Gesù va oltre. Beh, ovviamente non c'è da odiare. Apro una parentesi, qualcuno avanza anche l'ipotesi che Gesù sia stato a Qumran, abbia trascorso un momento. Pare certo che Giovanni il Battista sia stato un periodo a Qumran, in questa comunità monastica. Qualcuno, anche Benedetto XVI, tra l'altro, anche Papa Ratzinger, nel suo libro su Gesù, aveva avanzato l'ipotesi che Gesù, almeno per un periodo, avesse vissuto a Qumran. Altrimenti non si potrebbero spiegare certe parole, certe frasi che Gesù dice, che erano proprio frasi letterali del codice di Qumran, soprattutto in Giovanni. Anche questo è interessante. Poi a un certo punto immagino io che Gesù si è visto intorno e ha detto, ma qui dove sei? Poi, ecco, un altro aspetto, si digiunava tantissimo, Gesù era un mangione, un beone, quindi ha detto, no, è meglio qua. Ma anche il fatto del... non so se non ci sia mai fatto caso, ma il fatto che Gesù fosse single era assurdo. Solo i monaci di Qumran, nel mondo semitico, ma anche nell'Antico Testamento, pensate quel discorso, no? Se muore una moglie, se muore il marito, la moglie deve prendere il fratello, se muore il fratello, anche il fratello. L'importante è lasciare la discendenza, perché la discendenza, la prole, il figlio... era tutto, era una donna e un uomo, uno sposo, che non avessero figli, era da Dio maledetto. Quindi la figura del single era impensabile. Ora, c'erano queste figure eccezionali di questa comunità monastica, eccezionali, che vivevano come single, cioè non erano sposati. E Gesù lo era, però. Come mai? Perché Gesù ha fatto questa scelta? E Giovanni Battista lo stesso. Almeno i testi non dicono che Giovanni fosse sposato. Interessante. Quindi può darsi che Gesù avesse frequentato, sì, questa comunità e da lì avesse preso, ecco, questa possibilità di vivere in celibato. Ecco, però Gesù dà a questo comando, quindi di amare, amerai il tuo prossimo, gli dà a questo comandamento una valenza universale. Perché? Perché nell'Antico Testamento l'amore, Levitico, non dice amare chiunque, no, ama il prossimo, e il prossimo chi è? E questa è la bella domanda. Vi ricordate quando il dottore della legge va da Gesù e dice, senti, ma chi è il mio prossimo? Perché, non è mica scema come domanda, perché voleva mettere nei casini un po' Gesù, perché l'Antico Testamento dice che il prossimo è soltanto il corregionario e il connazionale, quindi quello della tua stessa regione e quello della tua nazione, poi basta. Quello che vive di là non è più il tuo amico, il tuo prossimo. Quindi tu non sei più tenuto ad amarlo. E Gesù dice, no, ama tutti, ama il prossimo, non solo il prossimo, ama il tuo nemico. E chi c'è di meno prossimo che il nemico? Capite la portata rivoluzionaria di Gesù? Vedete, Gesù prende tutto, ma lo ribalta. Quindi la forza vincente del cristianesimo fin dalle origini è stato proprio questo amore che non fa differenza di persona. Mentre per il Dio dell'Antico Testamento faceva preferenza di persone, infatti la differenza era tra connazionale e altri, gli stranieri, tu gli stranieri puoi anche odiarli, ma il connazionale va amato, quello del prossimo. Gesù dice, no, Dio non fa preferenze tra connazionale e straniero. Tu devi amare tutti, che siano bianchi, neri, gialli, nemici, cattivi, buoni, santi, maledetti. Perché Dio, e questo è bellissimo, penso che sia uno dei passi più belli del Nuovo Testamento, quando dice, infatti voi siete figli di un padre che fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere, qui piovere è una benedizione, siamo in Medio Oriente, fa piovere sui, quindi benedice i giusti e gli ingiusti. Ma vi rendete conto cosa sta dicendo Gesù? Che il comportamento morale a Dio non ne frega niente, del tuo comportamento morale a Dio non importa nulla. Sei un delinquente, Dio ti ama. Sei un santo, Dio ti ama. Sei giusto, Dio ti ama. Sei ingiusto, Dio ti ama. Lo dice Gesù, non lo dico io. Fa piovere, fa sorgere sul sole, su tutti, a pioggia. L'amore di Dio a pioggia, non è che sceglie, ma io amo un pochino più il santo, un pochino più il carnefice. Eh no, Dio ama il carnefice e il santo. Poi, come rispondi tu a questo amore è un altro discorso, se ti chiudi o meno. Però lui ti ama, quindi è bellissimo. Dio, lo dirà anche poi, Atti 10:34, Dio non fa differenza di persona. Come il sole non può fare differenza di persona, non è che il sole... E guardate che questa cosa, stasera mi prolungo un po' di più, ma finiamo perché penso che sia anche interessante. Questo fatto, quando Gesù dice, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti, da dove prende questa cosa? Perché parla di pioggia sui giusti e ingiusti? Questo è un passo del profeta Amos. Se voi prendete, ve lo cerco io, se voi prendete Amos è un profeta minore, è il primo, probabilmente il primo dei profeti minori, Amos 4:7, sentite cosa dice Dio, Beh, Dio in Amos, dice... Vi ho pure rifiutato la pioggia 3 mesi prima della mietitura, facevo piovere sopra una città e non sopra l'altra. Quindi Dio sta dicendo, sta sgridando gli israeliti, come per dire, con tutto quello che ho fatto per voi, facevo anche piovere sopra una città e non sopra l'altra. Quindi il Dio di Amos è un Dio che fa piovere a muzzo, cioè secondo la sua... E Gesù dice, no... Vedete, Gesù corregge il Dio dei profeti e dice, no, Dio fa piovere su tutti. Dio dispensa il suo amore indipendentemente dal nostro comportamento, dalla nostra etica, dal nostro essere buoni, cattivi, malvagi, stupratori. Dio ci ama. Ma voi capite chi lo sta ascoltando? Chi lo sta ascoltando? Ma tu sei fuori. Infatti, in Marco, mamma Maria, la mamma di Gesù, dice, senti Gesù, vieni a casa, vieni a casa, tu sei fuori. Infatti il testo dice, lo andarono a prendere perché era fuori di sé. Proprio fuori di sé vuol dire fuori di testa. E certo, perché diceva delle cose... Beh, questa è la novità di Gesù di Nazareth, questo è il Vangelo. E non solo, e qui il massimo proprio, dice, non solo devi amare non solo il prossimo, o meglio, non il tuo connazionale, il tuo prossimo è anche il tuo nemico, amate i vostri nemici, ma dice addirittura pregate per loro, pregare. Cioè, questa è follia. Metterli nelle mani di Dio. E poi dice, se non fate così, se non amate così, ecco, tradotto sarebbe, guardate che tutte le religioni dicono di amare il prossimo. Io non vi dico niente di nuovo, la novità che vi porto è chi è il vostro prossimo, e chi è il vostro prossimo, il nemico per cui pregare. Questa è, nessuna religione lo dice. Se fate così, allora, vedete, sarete perfetti come perfetto il Padre vostro nei cieli. Capite? Sarete perfetti. Cosa vuol dire? Perché, quindi non è più questione di obbedire, ma imitare, perché Dio fa così, perché Dio è così, comportatevi come Dio. E qui c'è una traduzione purtroppo molto, in realtà è sbagliata, versetto 48, qui viene usato, siate un imperativo, siate perfetti. Prima cosa, cosa vuol dire perfetto? Noi abbiamo l'idea di perfezione occidentale. Perfetto non vuol dire la perfezione da santino, cioè non è perfetto, traduce una parola in greco che vuol dire compiuti, compiuti vuol dire maturi, vuol dire sarete finalmente voi stessi, ecco. Se vivete l'amore in questo modo, diventerete pienamente voi stessi, voi sboccerete, questo vuol dire essere perfetti, compiuti, realizzati, santi in questo senso. Ma la traduzione sbagliata è l'imperativo, non è siate, Gesù non userà mai l'imperativo. È un futuro, sarete perfetti. E noi continuiamo, non so perché, continuiamo, e qui è un po', secondo me, un po' faziosa la traduzione della CEI, perché la CEI non vuole, ci tiene a essere un po' imperativa, qui non è Gesù che parla, questi sono i vescovi che hanno tradotto così, è un po' diverso. Mentre i vescovi dicono, siate perfetti, siate, perché Dio è così, e no, Gesù dice, se fate così, piano piano sarete. Il cammino dell'amore è un cammino di lento. Gesù ha questa consapevolezza e chi ama è come un albero, e un albero per diventare grande ci vuole anni, 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 e non si vede crescere, eppure invece qua siate, ma come siate? Nell'Antico Testamento lo Shema Israele, la preghiera più grande è amerai il Dio tuo con tutto il tuo cuore, le tue forze, amerai, non ama, capite? Mai ama, amerai, imparerai piano piano ad amare e a diventare come il Padre. Per amare il cammino è sempre molto lungo, ma Dio è molto, molto paziente. Bene.